Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Rinvenuti dei resti umani all'interno della casa di Leontica, teatro dell'esplosione di ieri sera che aveva causato il ferimento di 3 poliziotti. Manca ancora la conferma che appartengano all'uomo ricercato perché sospettato d'aver ucciso l'ex moglie giovedì sera a Faido. A Kansas City sarà ancora sabato, da noi domenica mattina. Manca poco al quarto di finale dei mondiali di calcio tra Svizzera e Argentina. Nel giornale avremo un reportage dalla cittadina del Missouri, capitale americana del soccer, e poi lo sguardo degli argentini sui rossocrociati. Segnali di dialogo tra Iran e Stati Uniti, l'Oman fa da intermediario, principale nodo da sciogliere, la libertà di navigazione nello stretto di Hormuz. In apertura torniamo dunque sull'esplosione di ieri sera in Valle di Blegno con alcuni aggiornamenti delle ultime ore. L'episodio è legato al fatto di sangue avvenuto giovedì sera all'ospedale di Faido, dove una paziente è stata uccisa con un colpo di arma da fuoco alla testa. Quali dunque le novità, Cristian Gilardoni?
Le novità riguardano innanzitutto le ricerche tra le macerie avviate nella notte, che hanno permesso di rinvenire resti umani ed esplosivi. Stando a nostre informazioni, i resti umani sono stati trovati verso le 2 di notte in quella che più fonti ci hanno detto che era l'abitazione del fratello dell'uomo. Ci sono inoltre aggiornamenti su come è stata allertata la polizia cantonale. Sono stati sentiti dei colpi di arma da fuoco provenire dall'abitazione di Leontica, che sono stati segnalati poco dopo le 19 di ieri sera. Durante l'intervento da parte delle forze dell'ordine, 4 persone sono state allontanate dalle abitazioni adiacenti a titolo precauzionale. I 5 poliziotti sul posto, lo ricordiamo, sono rimasti coinvolti nell'esplosione e 3 di loro hanno riportato ferite non gravi. Ora bisogna attendere i risultati degli accertamenti necessari per confermare che la persona rinvenuta all'interno dell'edificio distrutto dall'incendio e dall'esplosione sia proprio il 59enne sospettato di aver ucciso l'ex moglie la sera prima, sparandole in testa nel parco dell'ospedale di Faido. Entrambe le inchieste, sia quella per l'omicidio che l'indagine sull'esplosione in Valle di Blegno, sono coordinate dalla procuratrice pubblica Petra Canonica Alexakis.
Se quel che è successo a Leontica, che ricordo è frazione di Acquarossa in Valle di Blegno, ha colpito un'intera comunità. Ieri sera raccontavamo di persone chiuse in casa per il timore che l'autore fosse ancora a piede libero, autore che oltretutto era una persona conosciuta e a sua volta parte stessa della comunità. A Leontica in diretta troviamo Michele Trefogli. Michele, che cosa ci puoi raccontare?
Sì, se non fosse per le strade di accesso al nucleo parzialmente sbarrate, direi che sembrerebbe un giorno qualsiasi. Per esempio c'è un bel viavai di turisti, ne ho appena incontrati alcuni, intenzionati a visitare la chiesa di San Carlo di Negrentino, ma sono stati invitati dalla polizia a tornare sui loro passi senza dare delle spiegazioni. Poco prima avevo parlato con una coppia sangallese che stava caricando le valigie in macchina, dicendo che dopo quanto successo hanno preferito lasciare il villaggio, cosa che comunque la polizia ha consigliato a tutti. Ieri sera questi turisti stavano cenando al ristorante locale e sono stati riaccompagnati a casa da agenti della polizia, anche qui senza fornire delle spiegazioni. In questo momento mi trovo proprio nei pressi del locale pubblico che ho citato prima e dovrebbe essere aperto, ma appunto non lo è. Diverse persone in quest'ultima ora volevano fermarsi a consumare qualcosa e un uomo che vive quassù mi ha detto che la chiusura è dovuta a un fatto accaduto proprio ieri pomeriggio che ha scioccato chi vi si trovava. Parrebbe infatti che l'autore dell'omicidio e poi all'origine dell'esplosione si sia fermato proferendo delle minacce. Più di uno mi ha inoltre riferito di altre persone con cui l'uomo se la sarebbe presa.
Michele, la tragedia non ha colpito soltanto il villaggio di Leontica, l'uomo che avrebbe causato l'esplosione ieri sera a Leontica, giovedì avrebbe ucciso la ex moglie all'ospedale di Faido dove era ricoverata, e anche lei viveva in un altro villaggio del comune di Acquarossa. Insomma, 2 fatti collegati tra loro che pesano su tutto il comune.
Sì, in effetti prima di salire alla frazione mi sono fermato nel comune di Acquarossa, quindi a valle, diciamo così, dove ho raccolto alcune testimonianze, in realtà a voce perché quasi nessuno ha voluto rilasciarmi un'intervista, ma anche qui non pochi mi hanno chiesto se sapessi cosa fosse successo. Ho infatti detto che circolano poche informazioni al momento, se non quelle ufficiali, rilasciate col contagocce per la verità dalla polizia. Molti conoscevano sia la donna uccisa, sia il suo ex marito. Diversi mi hanno sottolineato il carattere irascibile di lui, qualcuno si è detto preoccupato del fatto che non ci fossero più sue notizie, che lo ricordiamo si temeva potesse spostarsi armato. In uno dei bar di Acquarosso ho parlato al telefono con una signora che si trovava ancora in una casa proprio adiacente a quella esplosa, come a tutti gli abitanti, anche a lei gli inquirenti avevano suggerito di non parlare con la stampa. Posso dirvi comunque che era provata. Nell'edizione di questa sera potremo forse parlare un po' di meno al condizionale, ma va detto appunto che senza un risultato d'inchiesta molti fatti rimangono ancora supposizioni se non voci di paese, come per esempio la causa scatenante di questo duplice dramma.
Michele Trefogli in diretta da Leontica. Ora i mondiali di calcio, perché mancano poche ore oramai al quarto di finale che questa notte a Kansas City vedrà la nazionale svizzera sfidare i campioni del mondo in carica dell'Argentina. In palio un posto in semifinale. La città del Missouri, con mezzo milione di abitanti, la più piccola tra le sedi di questo mondiale, negli ultimi anni ha investito moltissimo nel calcio, tanto da guadagnarsi il titolo di Soccer Capital of America, capitale del calcio degli Stati Uniti. Sentiamo il reportage del nostro inviato in Missouri, Andrea Vosti.
Kansas City da qualche anno non è più soltanto la città delle fontane, che sono oltre 200, ma è anche diventata la capitale americana del calcio. Due squadre, maschile e femminile, giocano nella massima lega americana. Oltre 700 milioni di dollari investiti per costruire nuovi stadi e centri sportivi.
In all full disclosure, that's a self-proclaimed title.
Per essere del tutto onesti, bisogna dire che quello di Soccer Capital, un titolo che Kansas City si è attribuito da sola, anche per ragioni di marketing, racconta Nate Buchetti, giornalista sportivo e scrittore.
But I think it's one that Kansas City has earned.
Ma è vero che la città ha lavorato tantissimo per meritarsi questo riconoscimento. Pubblico e privato hanno investito in modo massiccio negli stadi, nelle infrastrutture e per ampliare la base di tifosi che seguono il calcio. Ecco perché Kansas City è un posto davvero speciale per il soccer, spiega Nate
To make Kansas City a really special soccer community.
Non è un caso se ben quattro nazionali, tra queste anche l'Argentina di Leo Messi, hanno scelto la città del Missouri come sede del loro ritiro. La Coppa del Mondo ha portato a Kansas City decine di migliaia di tifosi. E nella Soccer Capital of America c'è anche un po' di Svizzera. Dallo scorso mese di gennaio, l'allenatore della squadra locale, lo Sporting Kansas City, è l'ex nazionale rossocrociato Rafael Vichi.
Fußball hat hier in Kansas City einen großen Stellenwert.
Il calcio qui ha una grande importanza, c'è una base di tifosi molto appassionata e tra la città e il club ci sono degli ottimi rapporti. Spiega il 75 volte nazionale svizzero.
Wenn Sie durch die Städte fahren, sehen, spielen ganz viele Kinder mittlerweile in America Fußball.
Basta fare un giro in città per vedere che sono tantissimi ragazzini che giocano a calcio, racconta Vichi. La Lega Americana di Calcio ha avuto un enorme sviluppo, è diventata una lega importante, con infrastrutture di alto livello.
Und die Liga hat sich extrem entwickelt, also es ist mittlerweile eine große Liga mit super Stadien, super Infrastrukturen.
Nella downtown cittadina, durante i mondiali, la FIFA ha aperto il proprio negozio ufficiale, letteralmente preso d'assalto da tifosi e curiosi.
It was very good for our business. I think we sold out of a lot of our FIFA stuff within the first week.
Gli affari vanno davvero alla grande. Abbiamo esaurito alcuni articoli già durante la prima settimana dei mondiali, racconta Alejandro, un venditore.
Which are the best selling items when it comes to FIFA World Cup?
The jerseys for sure, we could not keep them on the shelves.
Le merci che vanno di più? Beh, senza dubbio le maglie del Messico e dell'Argentina, in particolare la numero 10 di Messi, quella si vende tantissimo.
Oh, Messi, absolutely, like that was insanely busy.
Negli States si puntava molto sui successi della nazionale a stelle e strisce per far fare al movimento calcistico il definitivo salto di popolarità. Ma lo scandalo Balogun e la mesta uscita ai sedicesimi con il Belgio hanno frenato parte dell'entusiasmo.
They were playing that match in front of the biggest audience that America has ever seen.
C'erano aspettative enormi, tanto che la partita con il Belgio ha avuto gli indici d'ascolto più alti mai registrati per una partita di calcio, racconta Nate Buchetti.
There were millions of Americans who got swept up in this team and discovered how fun it is to support their national team in soccer.
Grazie ai mondiali, milioni di americani si sono avvicinati e appassionati al pallone. Speriamo che, malgrado la grande delusione per l'eliminazione, molti di loro continuino anche in futuro a seguire il calcio.
Hopefully a lot of those people decide to stick around and become even bigger fans as time goes on.
Insomma, eliminazione sedicesimi e ingerenze di Trump a parte, in America il football piace sempre di più, anche quello con la palla rotonda.
Andrea Vosti a Kansas City. Ora andiamo a conoscere un po' meglio l'avversario della Svizzera, l'Argentina, che abbiamo già ricordato è campione del mondo in carica. Paolo Manzo, nostro collaboratore dall'America Latina, come si sta preparando il paese? Gli argentini sono davvero sicuri di vincere o qualche timore ce l'hanno?
Ovunque in Argentina si respira un clima davvero di grande attesa, ma la paura di perdere c'è. Secondo la stampa argentina, la nazionale svizzera è una squadra pragmatica che raramente perde il suo equilibrio tattico. I giornali sottolineano però che l'Argentina conosce già la nazionale svizzera, sa come gioca e sa quali sono i suoi principali punti di forza. E questo fa intendere che sul campo si farà di tutto per anticipare le mosse della nazionale svizzera. Pensate, per scaramanzia il presidente Javier Milei ha ammesso che seguirà questa partita come le altre, da solo, nella residenza di Olivos. Confido nel fatto che l'Argentina ha il miglior giocatore di calcio di tutti i tempi, ha detto, riferendosi a Lionel Messi, su cui adesso un paese intero ripone tutte le speranze.
Sì, al di là del tifo, quanto pesa questa partita per un paese come l'Argentina? Può avere anche un impatto sull'economia, visto che vincere i mondiali di calcio garantisce un aumento del PIL di circa lo 0,5% secondo un recente studio dell'Università Britannica del Surrey.
Una vittoria contro la Svizzera per un paese che viene fuori da una crisi economica gravissima e dalle severe politiche di austerità del governo di Javier Milei potrebbe dare una spinta a quella che è l'economia generata dall'indotto, dai gadget alle magliette prodotte nel paese, fino ad un ulteriore impatto sul lungo termine, perfino nel turismo. Darebbe dunque un po' di speranza, soprattutto alle fasce più povere della popolazione, che, lo ricordiamo, hanno pagato il costo maggiore dei tagli draconiani alla spesa pubblica del governo Milei. Al di là dell'economia, però, questa partita ha un valore importantissimo, anche dal punto di vista della coesione sociale, enfatizzata in questi giorni persino dall'arcivescovo di Buenos Aires, Jorge García Cuerva. Quando noi argentini lottiamo uniti, siamo capaci di raggiungere qualsiasi obiettivo, ha detto, rivolgendosi ad un paese da anni polarizzato politicamente e che la magia del calcio adesso unisce.
Paolo Manzo, nostro collaboratore dall'America Latina. Si è parlato molto di Guy Parmelin nelle ultime settimane, soprattutto per il suo viaggio negli Stati Uniti, ma da tempo le speculazioni su un suo ritiro dal Consiglio federale si fanno sempre più insistenti. Da una parte perché per lui il prossimo anno sarà il 12° in governo e dall'altra per via dei suoi dolori alla schiena. È presto per parlare di quale sarà la strategia dell'UDC sui nomi da sottoporre all'Assemblea federale, ma il dopo Parmelin, Aaron Guidotti, preoccupa soprattutto la Svizzera romanda.
Sì, anche perché storicamente per l'UDC spartire i due seggi in Consiglio federale tra svizzero tedeschi e latini non è mai stato propriamente un tema. L'elezione di Parmelin infatti fu una prima e sono molte le personalità dell'UDC ad aver dichiarato che a contare devono essere le competenze e non altri aspetti come possono essere la provenienza geografica, l'età oppure il genere. I due nomi più insistenti che si fanno per il post Parmelin sono infatti svizzero tedeschi o meglio svizzero tedeschi. La consigliera di Stato del Canton Zurigo, Natalie Ricli, e la consigliera agli Stati sangallese, Esther Friedli. Ma sono in molti a pensare che potrebbe essere un errore non avere delle candidature romande, perché è proprio in Romandia che l'UDC ha ancora ampio margine di progressione e che ha dimostrato di poter ottenere ottimi risultati. La domanda però chiaramente è chi?
Sì, a proposito, ci sono delle personalità romande che potrebbero ambire al Consiglio federale?
In tutte le discussioni che ci saranno e che sicuramente sono già in corso all'interno del partito, l'elefante nella stanza è sicuramente la consigliera nazionale ginevrina e vicepresidente dell'UDC svizzero, Selina Modru. Lei è sicuramente la personalità romanda più forte dell'UDC, gioca però a suo sfavore il suo lato un po' ribelle, nel senso che è una che non esita a votare contro il partito, soprattutto su alcuni temi, come può essere la violenza contro le donne o la parità di genere. Contattata da più fronti, Amodru non commenta, lo farà solo quando parlerà, annuncerà effettivamente le sue dimissioni o la sua volontà di non ricandidarsi. Anche perché alcune speculazioni dicono che Parmelin potrebbe non attendere le elezioni del 2027 e dimettersi prima, in dicembre, finendo così il suo anno da presidente della Confederazione. Se fosse il caso, uno dei nomi fatti prima, quello di Nathalie Ricli, potrebbe essere fuori dai giochi perché in quel periodo sarebbe impegnata per le elezioni del Consiglio di Stato zurighese, ma come sappiamo in politica tutto rimane possibile.
Aaron Guidotti, corrispondente RSI a Losanna. Veniamo al conflitto tra Stati Uniti e Iran, riesploso in settimana dopo che alcune petroliere sono state attaccate dagli iraniani mentre transitavano nello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti vogliono adesso che l'Iran si impegni pubblicamente a fermare gli attacchi contro le navi commerciali, garantendo l'apertura della strategica via di transito. Negoziati a questo proposito si tengono oggi in Oman. Gli aggiornamenti con Manjula Bhatia.
La richiesta americana di stop agli attacchi contro le navi commerciali è stata trasmessa ai mediatori regionali. Questo è quanto detto da funzionari americani e riportato dal sito Axios. Secondo la stessa fonte, Teheran avrebbe privatamente riconosciuto che sparare sulle petroliere qatariote e su quella saudita è stato un errore, mossa che in settimana ha ridato il via alle ostilità con bombardamenti americani sulle città iraniane e le ritorsioni di Teheran contro basi statunitensi nel Golfo. Da ieri non si registrano altri attacchi. I mediatori si sono subito attivati per cercare di salvare gli sforzi diplomatici per mettere fine in modo permanente alla guerra. Il nodo in questo momento è lo stretto di Hormuz. Gli iraniani vogliono averne il pieno controllo ed esigono che le navi seguano gli itinerari da loro indicati. Ma l'Oman, in accordo con gli Stati Uniti, ha aperto un canale di transito vicino alla sua costa, fatto inaccettabile per Teheran. Sia gli americani sia gli iraniani si appellano a quanto concordato nel memorandum d'intesa siglato il 17 giugno, accusandosi reciprocamente di violazione di questi accordi. E proprio di questo discuterà il ministro degli esteri iraniano Araghchi, arrivato stamane nella capitale dell'Oman. Da parte americana seguono a distanza i colloqui il vicepresidente Vance e il segretario di Stato Rubio. Il presidente Trump, intanto, non rinuncia alla sua retorica incendiaria, minacciando di distruggere tutte le regioni dell'Iran se la Repubblica Islamica dovesse tentare di assassinarlo. Informazioni di intelligence in questo senso sarebbero state trasmesse agli Stati Uniti da Israele, che, lo sappiamo, spinge per una ripresa del conflitto contro l'Iran.
È mistero sulla morte di una ex ministra conservatrice del Regno Unito. Anna Widdecombe, 78 anni, è stata trovata defunta ieri nella sua casa nel sud-ovest dell'Inghilterra e in un primo tempo la notizia è stata data come un decesso naturale, ma in seguito la polizia ha aperto un'indagine per omicidio. Widdecombe era un volto molto noto della destra britannica, un'accesa sostenitrice della Brexit. Da Londra ci racconta di più Giancarlo Ciccone.
Non è terrorismo né motivato politicamente. Questo è quanto afferma la polizia della cittadina di Heaton, dove è stato trovato il cadavere di Anne Widdecombe, 78 anni, coperto di sangue, martoriato da profonde ferite alla testa. Non sposata, viveva da sola, in una casa isolata, sia pure circondata da videocamere di sicurezza. Il corpo era stato scoperto giovedì da un giardiniere. Inizialmente la polizia aveva arrestato un giovane di 26 anni, poi scagionato completamente. Aveva nemici Anne Widdecombe? Difficile dirlo, anche se, sia pure ritiratasi dalla politica attiva, era rimasta una delle figure più riconoscibili e popolari in tutto il Regno Unito. Erano le sue idee politiche espresse sempre con la massima veemenza a metterla in primo piano. Conservatrice di lungo corso, aveva ricoperto importanti incarichi ministeriali, ma fu il salto verso il partito della Brexit di Farage a renderla notissima. Cattolica, sostenitrice accanita dell'uscita dall'Unione Europea, contraria fermamente all'aborto e ai diritti gay, l'avevano messa in luce come una delle esponenti più battagliere della destra populista inglese. Era stata anche deputata europea e anche lì non aveva nascosto il disprezzo per quella che chiamava la burocrazia letale di Bruxelles. Emblematica la frase di Anne Widdecombe quando in politica riceveva minacce di morte. Diceva ai suoi dipendenti: buttatele, buttatele nel bidone della spazzatura.
50 anni fa il disastro di Seveso, lo abbiamo già ricordato nei nostri programmi, che era passato mezzogiorno di quel 10 luglio del 1976, quando l'esplosione alla ICMESA, una fabbrica di proprietà svizzera, causò uno dei più gravi disastri chimici e ambientali mai visti in Italia. Nel nuovo episodio del podcast sentiamo la voce di alcuni testimoni di quel disastro, di chi non dimenticherà la nube di diossina che si liberò nell'aria della Brianza, come Stefania Senno, allora bambina di 2 anni, segnata dalla diossina. La sua testimonianza è stata raccolta dal nostro collaboratore Claudio Moschini. Sentiamo un estratto del podcast.
Come sta Stefania Senno oggi?
Ma oggi Stefania Senno vive ancora isolata in un piccolo paese del nord Italia. E da un punto di vista fisico si è ripresa, ha subito, credo, una serie lunga di interventi al viso. Il problema è psicologico, perché lei dice: io allora, quel giorno di Seveso, giocavo con mia sorella sul balcone di casa e mai avrei immaginato che in quel momento, per una nube, tra l'altro in colore e in odore, la mia vita fosse stravolta.
Per tanti anni, le mattine, quando andavo allo specchio, non accettavo quel volto. Ho fatto tanta fatica ad accettarlo.
Seveso, Stefania Senno, la bambina simbolo del disastro, è il titolo del nuovo episodio del podcast Il Mondo Là Fuori, dedicato appunto a Seveso, che potete sentire tra poco dalle 13.30 sulla Rete 1 e che trovate anche sul sito e sulle applicazioni. RSI, con questo è tutto, ora c'è lo sport, buon ascolto e buon pomeriggio.